Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Non ho mai parlato apertamente. Tra gli stretti c'è comunque gente che ancora non ne sa niente. È un po' come fare una specie di coming out, in realtà.
I tic piano piano sono aumentati, aggiungendosi e formando delle sequenze. Quando hai la sindrome di Tourette, tutto va come a ritmo. Storie di nevrosi e di liberazioni in una puntata che si intitola Mio Malgrado.
Di un po', Marcellus Wallace, che aspetto ha?
Cosa? Da che paese vieni?
Cosa?
Cosa è un paese che non ho mai sentito nominare? Lì parlano la mia lingua?
Cosa?
La mia lingua, figlio di puttana, tu la sai parlare?
Sì.
Allora capisci quello che dico?
Sì.
Descrivimi perciò Marcellus Wallace, che aspetto ha?
Cosa?
Di cosa un'altra volta? Di cosa un'altra volta? Ti sfido due volte, ti sfido, figlio di puttana! Di cosa un'altra maledettissima volta?
È nero!
Vai avanti!
È senza capelli!
Secondo te sembra una puttana?
Cosa?
È un pezzo di Pulp Fiction, forse è uno dei film più citati, uno dei film da cui sono stati presi, estrapolati, dei pezzi più citati forse nella storia del cinema, e noi l'abbiamo usata per introdurre questa puntata che si intitola Mio Malgrado. Vi raccontiamo due storie che non hanno niente a che fare con dei criminali che sparano a qualcuno, hanno a che fare con delle persone che sono affette da una sindrome di cui si parla molto molto poco, spesso perché è quasi invisibile o si vede appena appena, delle volte invece è molto evidente. Sto parlando della sindrome di Tourette. Noi, non essendo Nicoletta Carbone, ovviamente, non volendo rubarle il posto, lei lo fa sicuramente meglio di noi, non vi diciamo che cos'è, ma come sempre facciamo, vi raccontiamo delle storie. La prima storia è la storia di una nostra ascoltatrice che si chiama Alice, che di fatto fa quasi un, lei lo definisce un coming out, cioè per la prima volta parla apertamente di come si è accorta, quando tutto è cominciato e in che cosa consiste questa sindrome. E poi, per starle vicino, abbiamo raccontato la storia, vi racconteremo la storia di uno sportivo, di un calciatore, di un portiere della nazionale americana e anche tra le altre squadre molto importanti del Manchester United di qualche anno fa, che si chiama Tim Howard, che è affetto dalla sindrome di Tourette e nonostante questo detiene uno dei record più importanti ai mondiali di calcio di sempre. Insomma, questa è Linea d'Ombra, benvenuti. La mia linea d'ombra all'inizio era una nebulosa, non era chiara. Ha preso forma, però. Ha assunto dei contorni netti durante un ricovero volontario in un ospedale di provincia durato una settimana. Una settimana estenuante, fatta di esami su esami per scongiurare il peggio. Mi segue un dottore, un tipo elegante, dal capello bianco, ben tenuto, folto, alto. Non si capisce cosa io possa avere. L'ultimo giorno di ricovero entra in stanza la mattina. Sono sola, completamente sola, ho 20 anni. Entra e mi fa delle domande che non mi avevano mai fatto. Mi chiede a che età siano iniziati i miei sintomi. Mi chiede se abbia avuto lo streptococco da piccola. Mi chiede un sacco di cose. Poi, alla fine dell'interrogatorio, mi dice: signorina, io un'idea me la sono fatta. Abbiamo escluso tutte le patologie per cui ha fatto gli esami, ma vorrei che fosse lei a dirmi quello a cui sto pensando. E così glielo dico. Confesso i miei sospetti. In sostanza, mi faccio un'autodiagnosi. Ho la sindrome di Tourette.
Qualche anno prima ero incappata per caso a casa di amici in un documentario che era volto un po' a prendere in giro questa condizione. In realtà non ho subito collegato, anzi in principio non ci ho neanche pensato proprio. Poi, andando avanti con l'aumentare dei tic, dei sintomi e tutto quanto, ho ricollegato quella visione e mi è venuto in mente che non era una cosa di cui riderci sopra, ecco.
Ho iniziato ad avere dei tic all'età di 10-11 anni. Un solo tic all'occhio. In famiglia pensavano lo facessi per dispetto, per fare dispiacere o per far arrabbiare, per provocare. Solo 10 anni dopo ho capito che non era colpa mia, che non ci potevo fare niente, che semplicemente la vita mi ha dato questo. I tic piano piano sono aumentati, aggiungendosi e formando delle sequenze. Quando hai la sindrome di Tourette, tutto va come a ritmo. Certi movimenti si possono fare solo in certi momenti e in altri bisogna per forza fare dei tic. La danza è sempre più o meno uguale. Un po' noioso, potrete dire, ma il fatto è che non sai mai quando possa arrivare. Ad esempio, magari sei lì che stai facendo l'amore con la tua dolce metà, il momento è così bello che dimentichi tutto, lo vivi e basta. Poi d'un tratto chiudi gli occhi e spunta l'immagine del volto del tizio che ti sei fatta una volta, da ubriaca, brutto, con problemi di erezione, troppo dolce e troppo sudato. Ovviamente riapri gli occhi, ma è già tardi. Ed è così che mentre stai in paradiso con il tuo amore, parte la danza. Tic all'occhio, seno, gamba, spalla, peggio che a zumba. Poi d'un tratto ti fermi di nuovo, tutti gli impulsi sono stati soddisfatti, il mondo torna ad essere fermo, statico. Ma per quanto ancora? Quanto durerà la quiete questa volta? Mentirei se vi dicessi che ho imparato a conviverci. Mentirei se vi dicessi che l'ho accettata completamente, ma una cosa è certa, col tempo impari ad accoglierla. La prima cosa che ho fatto è stata andare via dalla provincia. In una settimana ho trovato una stanza a Milano, piccola, brutta, scomoda, ma non me ne fregava niente. Volevo solo coronare il mio sogno, nulla mi avrebbe fermata. Il mio sogno è scrivere film e poi dirigerli. All'epoca studiavo in un'accademia a Milano e così mi sono spostata lì di fretta e furia. Ho salutato amici e parenti senza troppe remore e me ne sono andata. Il pensiero fisso era uno solo, devo muovermi a fare qualcosa. Avevo paura, tanta, non sapevo a chi dirlo e a chi no. Per sicurezza non l'ho detto praticamente a nessuno. L'ho tenuto per me, non per vergogna, ma per paura della pietà. Ci sono voluti anni prima che riuscissi a parlarne con qualcuno, anni in cui quando qualcuno di nuovo mi vedeva accartocciarmi su me stessa in preda alla danza e mi chiedeva se stessi bene, rispondevo semplicemente con «sì sì, ho solo freddo» o altre cagate del genere. Va bene così perché credo che se non ce l'avessi io non sarei così. Sì, probabilmente non avrei tic motori, non avrei ossessioni, la mia testa non pullulerebbe di parole con la P, però non sarei io. Certo, io non sono la sindrome, ma fa parte di me, fa parte del pacchetto completo. Quello che vorrei chiarire è che non è solo una cosa esteriore, tutto parte da dentro, dalle ossessioni, e di quelle è estremamente difficile liberarsi. Gli anelli, quando torni a casa e li togli, devono essere messi in una certa posizione. Prima di dormire vanno incrociate le ciabatte ai piedi del letto, e se sei fuori casa e non hai le ciabatte? Beh, c'è una danza apposta anche per quello. E fidati, quando al primo appuntamento alle 4 di mattina davanti a una bottiglia di vino ti dicono «Ma che carina, hai tic perché sei nervosa?», l'unica cosa che ti viene da fare è tirare un pugno alla persona che ha appena proferito parola.
Al momento non è così tanto, cioè sì, si vede, però non è così socialmente invalidante, ecco. Però sì, mi è capitato di gente che magari mi chiedesse «Ah, ma perché hai fatto sta cosa?» E lì davvero non sai cosa rispondere, perché cioè, perché spiegare tutta la situazione ci vuole mezz'ora, quindi poi non è, cioè, non mi va neanche di spiegarlo a tutti, quindi non lo so, cioè, non so mai cosa dire sinceramente.
La verità è che il futuro mi spaventa. Potrebbe succedere qualsiasi cosa, nel bene e nel male. Una signora saggia un giorno mi disse che la vita è una medaglia, ha sempre due facce, e credo che questa sia una verità di quelle da tenere ben strette, da accoccolare e accudire e da far crescere con la nostra consapevolezza. E dato che la vita è una medaglia, per quale motivo focalizzarsi solo sulle cose negative quando abbiamo un'intera faccia fatta di cose positive? Un lato tutto da scoprire, un lato che non si ferma alla mera esteriorità. Ebbene sì, se hai la Tourette e in più sei un minimo carina, è un bel casino. La gente chiede, mormora, insinua. Ma sai cosa devi fare? Sbattertene. Per il semplice fatto che lo faranno comunque, che tu sia perfetto oppure no. Qui sorge spontanea la domanda: perché continuare a nascondersi dietro un dito quando puoi fare della tua debolezza la tua forza? Oggi smetto di nascondermi. Oggi è una nuova linea d'ombra, perché forse sto iniziando a capirmi.
White.
la sindrome di Tourette è una di quelle sindrome di cui non si parla moltissimo. Non saprei dire il perché. Forse perché per le persone che ne soffrono risulta difficile o imbarazzante parlarne. Nella storia che vi racconteremo più tardi, dopo la telefonata con Alice, vi racconteremo la storia di Tim Howard, che è questo calciatore, questo portiere americano che ha giocato in Inghilterra, ha giocato nella Premier e poi è tornato negli Stati Uniti. Se ne è cominciato a parlare proprio per via di quella partita dei mondiali che lo ha reso una star assoluta, e lì di conseguenza si è cominciato a parlare del suo problema. Ma quella storia ve la raccontiamo tra poco, e adesso invece stiamo sulla storia di Alice. Pronto? Ciao Alice, buongiorno.
Pronto Matteo, buongiorno.
Come stai?
Bene, bene, tutto bene, grazie. Tu?
Benone, benone. Nonostante tutto, come si dice in questo momento, nonostante tutto direi che sto molto bene. Senti, dove sei in questo momento della tua vita? Dove vivi? Cosa fai?
Allora, al momento vivo in provincia di Milano. Sono da mia madre, okay. Momentaneamente. E cosa faccio? Scrivo tantissimo e sto cercando parallelamente un lavoro part time.
Ok, beh, hai le idee molto chiare. Non hai in mente di stare con tua mamma ancora per tanto, mi sembra di capire.
No, assolutamente no. Appena posso scappo di nuovo.
Senti, Alice, quante persone conoscono questa storia? Quindi poche?
Abbastanza poche, sì.
Perché di fatto tu ci dicevi una persona che ti conosce e ti frequenta può non accorgersene o può non collegare alcuni tic alla sindrome?
Può non collegare alcuni tic alla sindrome perché comunque appunto essendo una cosa poco conosciuta, poco di cui si parla anche molto poco.
Sì.
Penso che molte persone non si rendano conto di questa cosa, cioè magari lo immaginano, però nessuno è mai venuto lì a dirmi: senti, ma tu questa cosa.
Senti, chi è la persona, diciamo, lo specialista che la diagnostica? Un neurologo?
È un neurologo.
Un neurologo, ok, perché è collegata alla parte neurologica. Senti, c'è una domanda invece che volevo farti rispetto proprio a un pezzo del tuo racconto. Tu dici: se non fosse così, forse la mia testa non pullulerebbe di parole con la P. Che cosa,
esatto.
Perché nella tua testa girano parole con la P?
Ogni tanto sì, capita, non sempre.
Ma nel senso che le ricerchi, quando ti capita cerchi disperatamente di evocare parole con la P o semplicemente ti vengono a galla?
Vengono a galla, non le evoco disperatamente perché comunque non è una cosa essenziale al momento. In ogni caso vengono a galla e quindi...
E non puoi farne a meno, insomma, non puoi fare a meno,
no,
di
non
farli...
puoi farne a meno, esatto.
E scusami, Alice, in quel caso c'è anche una reazione fisica a queste parole che appaiono?
No,
semplicemente...
non sempre.
No, ok.
Non
però,
sempre,
però,
è
immagino...
molto complessa la situazione.
Lo capisco. Immagino che se tu sei concentrata a fare qualcosa, quel pensiero ti distrae totalmente.
Sì, anche.
Quindi fai fatica, ad esempio, a continuare a lavorare o a scrivere se stai facendo... Se stai scrivendo, intendo.
Ti distrae, però, cioè, per fortuna è una cosa breve in realtà.
Ok.
Cioè, non è una cosa che dura tanto a livello di tempo.
Breve intendiamo
magari
30 secondi o 10 minuti?
Sì. Okay. No, secondi. Secondi, okay, massimo, okay. Un minuto, non, niente di...
Senti,
troppo,
ma e tu hai bisogno di che qualcuno ti segua? Cioè, stai facendo un percorso con un neurologo oppure esiste una terapia?
Esiste una terapia che è sia farmacologica che, tra virgolette, comportamentale.
Ok.
Poi non so se sto usando i termini giusti perché...
Non lo so, nemmeno siamo in due,
non
guarda.
Non sono un'esperta, però sì, cioè si abbina generalmente una terapia farmacologica a una cosa che si chiama beat reversal, che praticamente va a... come si dice... si va a sostituire o a provare a sostituire il tic... con un tic più carino, tra virgolette, un po' più socialmente accettabile.
Ah, ok. Socialmente accettabile è bizzarra come definizione, però, cioè, riesco a capirla, ma anche no. Qual è un tic socialmente accettabile, Alice?
Bella domanda.
Cioè, diciamo, qualcosa che ti mette meno in imbarazzo rispetto a un'altra.
Sì, qualcosa che ti mette meno in imbarazzo rispetto a un'altra, magari qualcosa che soddisfi alla stessa maniera il punto da cui parte l'impulso, ma che sia meno visibile.
È veramente molto complessa, è veramente molto complessa, capisco la difficoltà anche a spiegarla, però ecco, tu lo spieghi benissimo e lo racconti molto bene rispetto all'episodio del sesso col proprio fidanzato, no? Quando dici arriva un pensiero sbagliato ed è finita e non riesci a rimuoverlo, quindi possiamo dire, perdonami se cerco di semplificare, però è per cercare di spiegare il meglio possibile, che i tic nascono da un pensiero sbagliato o da un pensiero inaspettato?
No, nascono da un pensiero, nascono da un impulso.
Ok.
Può capitare che nascano magari da un'immagine, da un flash.
Però diciamo, però non per forza arrivano da un pensiero.
No, non per forza arrivano da un pensiero.
Ed esistono dei metodi per calmierarla, per tenerla a bada la sindrome e di conseguenza il tic? O era quello che dicevi, cioè farmacologica e... comportamentale,
sì, era quello che dicevo. Cioè sia una terapia farmacologica che logicamente varia da persona a persona perché ognuno la manifesta in maniera diversa.
Senti, c'è una volta che ti ricordi, ti sei trovata proprio in difficoltà oppure che è stata praticamente divertente anche nonostante la situazione non lo fosse, però ti sei trovata in una situazione in cui diciamo il tic ha portato a qualcosa di bizzarro, di divertente, che insomma che ha anche smorzato la tensione?
Allora, di bizzarro, di divertente ti dico, in realtà non mi viene in mente nulla, ma perché non ho tic così eclatanti.
Ah, okay. Ok.
Per cui, cioè sì, si vedono, perché si vedono e le persone li notano. Però a livello di bizzarria, di cose,
cioè,
un po' più eclatanti,
situazioni in cui sei trovata in difficoltà, no, non è mai successo.
In difficoltà dipende, perché comunque una persona può farti una domanda scomoda,
ma certo,
per cui ti trovi in difficoltà tu, però lo mascheri alla fine.
Certo,
rispondi in maniera un po' autoironica magari così e poi lo mascheri, ecco.
Alice, io ti ringrazio molto perché davvero, insomma, e spero che in qualche modo averlo raccontato, averlo scritto possa aiutare, non so in che modo, in che direzione, però io intanto ti ringrazio per averlo condiviso con noi e ti faccio i migliori in bocca al lupo per tutto.
Grazie a voi tantissimo e sicuramente parlarne aiuta.
Bene.
Aiuta molto.
Ciao Alice, grazie mille, a presto.
Ciao, a presto, ciao. Buona giornata.
Ciao, ciao, ciao.
Let's play the play game. I love you more. Let's play the play game for sure. Let's call a name. I hate you more. Let's call a name for sure. As a last resort and my first resort, you call me motherfucker for long. At the end of it, you know we both were wrong. But I love to play the blame game. I love you more. Let's play the blame game for sure. Let's call a name. I hate you more. Let's call a name for sure. On the bathroom wall, I wrote, I'd rather argue with you than to be with someone else. I took a piss and dismissed it like fuck it, and I went and found somebody else. Fuck arguing or harvesting the feelings, yo, I'd rather be by my fucking self. Till about 2 a.m. and I call back and I hang up and I start to blame myself. Somebody help.
Let's play the blame game. I love you more. Let's play the blame game for sure. Let's call a name. I hate you more. Let's call a name.
Come come vi dicevo poco fa, prima di parlare con Alice, ascoltiamo La Borsa in diretta e poi torniamo con un'altra storia che parla di un personaggio, è uno sportivo in questo caso, che soffre della sindrome di Tourette. Si chiama Tim Howard ed è stato il portiere che ha effettuato il maggior numero di parate in una partita dei mondiali di calcio. Tra pochissimo qui a Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
Si intitola Mio Malgrado la puntata di oggi, avete sentito la storia di Alice e abbiamo deciso di dedicare questa puntata a delle storie di persone che hanno la sindrome di Tourette, che è appunto questa sindrome che è fatta di movimenti compulsivi, spesso di tic che si susseguono, nei casi più gravi anche di torpiloquio che è impossibile fermare. E una delle persone, uno dei personaggi più famosi, lo dicevamo anche con lei al telefono, che soffre della sindrome di Tourette è un calciatore, un ex calciatore, in realtà gioca ancora a calcio ma in maniera ormai diciamo meno importante di come abbia fatto nella sua carriera. Ha giocato nel Manchester United, è stato un portiere di assoluto livello, era il portiere della nazionale americana, si chiama Tim Howard ed è diventato famoso perché durante un'edizione dei mondiali di calcio in un'unica partita ha fatto il numero più alto di parate mai effettuate durante un mondiale di calcio e lui soffre della sindrome di Tourette. State con noi. I portieri sono notoriamente un po' strani, si vestono come dei coni gelato con colori accesi, indossano guanti che sembrano fatti più per gli astronauti che per lo sport. Le loro acconciature variano dalle creste ai dreadlock alle trecce bionde. Ma anche in mezzo a standard così bizzarri, la storia del portiere americano Tim Howard è veramente unica. Howard ha la sindrome di Tourette. Sebbene abbiano perso per 2-1 la partita contro il Belgio, gli Stati Uniti avrebbero perso con ancora più gol di scarto se non fosse stato per lui. In quella partita Howard ha fatto 16 parate, che è il maggior numero di parate in una sola partita nella storia dei mondiali. Il record precedente era 13.
De Bruyne. Here's Origi with an early chance. On the outstretched foot of Tim Howard comes the United States rescue.
Tra 4 anni avrò giocato sì e no 200 partite in più con la mia squadra di club e con la nazionale, ha detto Howard al termine della partita. Avrò più esperienza. Non mi monto la testa né mi abbatto. Credo che quando affronti un grande torneo del genere, questo sia la cosa più importante, controllare le emozioni. È sempre stato così per Howard. Ha sempre avuto a che fare col dover controllare le emozioni. Più grande è il torneo, più importante è il momento e più i suoi tic e i suoi sintomi aumentano. Non ho mai contato quanti tic ho in una partita, disse una volta in un'intervista allo Spiegel. Succede di continuo, senza alcun segno di anticipo e aumenta con l'aumentare dell'importanza della partita. Succede ancora di più quando sono particolarmente nervoso. Quando la palla è lontana, racconta che si abbandona alle sue contrazioni. Non le reprimo, racconta. Ma quando un attaccante avversario si avvicina e si prepara a calciare, i muscoli di Howard miracolosamente si rilassano. Non ho idea di come io ci riesca, dice. Neppure i miei dottori sanno spiegarmelo. Probabilmente è perché in quel momento la mia concentrazione sulla partita è maggiore e più forte della sindrome di Tourette.
Another way you look at me. I feel the pain you place inside. Lock me up inside your dirty cage. Well, I'm alone inside my mind. I'd like to teach you all the rules. I get to see them set in stone. I like it when you chain me to the bed, but then your secrets never shown. Well, I need to feel you. You need to feel me. I can't control you. You're not the one for me, no. I can't control you. You can't control me. I need to feel you so wise and evil. I love the way you rake my skin. I feel the hate you place inside. I need to get your voice out of my head, 'cause I'm a guy you never find. I think you know all of the rules. There's no expressions on your face. I hope that someday you will let me go. Release me from my dirty cage. I need to feel you. You need to feel me. I can't control you. You're not the one for me now. I can't control you. You
Lo stereotipo standard del paziente affetto da sindrome di Tourette è l'immagine di una persona che impreca senza controllo. Ma soltanto il 10% dei malati della sindrome manifesta quel sintomo, e Howard non è tra quelli. «Non mi è mai uscita un'imprecazione così, senza controllo», dice. E cosa gli esce senza controllo? Escono tic e contrazioni. Lo hanno accompagnato per tutta la vita. I tic facciali cominciarono a manifestarsi quando aveva 10 anni e viveva nel New Jersey. Le situazioni poco familiari lo rendevano ansioso e cominciò a sviluppare comportamenti ossessivo-compulsivi. Le cose non erano mai abbastanza dritte, abbastanza ordinate, abbastanza raggruppate. Toccava compulsivamente tutte le fessure tra le piastrelle del pavimento e tra i mattoni dei muri. Doveva seguire un certo modello, una certa routine, racconta la madre. Doveva indossare i suoi vestiti ogni giorno allo stesso modo. E i tic arrivarono tutti insieme. Dai 9 ai 15 anni ci fu questa esplosione di tic vari e incontrollati, e tutti piuttosto forti. Non avevo neppure il tempo di prendere le misure rispetto a un tic del mio corpo che, bam, 6 mesi o un anno più tardi, ne spuntava fuori uno nuovo.
La sindrome di Tourette è un disturbo neurologico, talvolta su base genetica, caratterizzata dall'insorgenza di comportamenti improvvisi, aritmici e stereotipati che vengono definiti tic. I tic sono di diversi tipi, principalmente sono motori e sono vocali. Tra i tic motori me ne sono ancora più ampia gamma, che può andare dal piegare il tronco in avanti, muovere la testa, strizzare gli occhi, ammiccare, ovviamente, e il tutto senza significato, perché in realtà non c'è un significato ai tic. È una valvola di sfogo per chi ha la sindrome di Tourette.
Ma presto Howard trovò uno sfogo, il calcio. Le sue doti avevano un senso per sua madre. «Credo che ci sia un certo yin e yang delle cose», ha raccontato lei. «Se hai una malattia del genere, allora hai anche un talento che ti è stato donato e che stai giusto cercando di scoprire». Il calcio era il suo talento. Rappresentò una via di fuga dalla sindrome di Tourette. Assorbì quell'energia. Howard fece benissimo nelle giovanili del campionato di calcio americano. Cominciò a viaggiare in tutto il paese e quando aveva 18 anni passò ai professionisti con i Metro Star di New York. Fu lì che attirò l'interesse del Manchester United, che nel 2003 lo mise sotto contratto, lo portò nel Regno Unito, dove cominciò a costruirsi la reputazione di portiere tra i migliori al mondo, ma dove la sua malattia fu oggetto di maggiori attenzioni. «Il Manchester vuole l'americano con la malattia neurologica», scherzò il Guardian. Un giornale olandese lo definì handicappato e alcuni riportano di un altro giornale che lo definì addirittura ritardato. Anche i tifosi ci andarono giù pesante. Nella sua seconda stagione al Manchester fece alcuni gravi errori, uno dei quali costò alla squadra l'eliminazione della Champions League al 90° minuto di una partita. La stampa scrisse che era sotto esame ed era al di sotto degli standard. Si chiese se la sua sindrome fosse peggiorata. «Fu terribile», racconta Howard. «Sembrava che volessero la mia rovina». Alla fine si è rifatto una carriera altrove e oggi detiene un record che condivide con pochi altri giocatori americani. Ha già giocato 8 partite nei mondiali come portiere della nazionale statunitense. «Oggi una delle cose migliori che posso fare per la Tourette è stare in pubblico», racconta. «Mi faccio vedere in televisione coi tic e le contrazioni. Penso sia figo in un certo senso». A novembre di un anno fa Tim aveva deciso di ritirarsi dal calcio, ma nel 2020 è stato ingaggiato da una squadra americana di cui è anche diventato socio, ed è di qualche mese fa la notizia secondo cui Amazon ha in preparazione un film su di lui. Stay away from the future, back away from the light, it's all to rain. No control. Sit tight in your corner, don't tell God your plans, it's all to rain. If I could control tomorrow's haze, the darkest shore would not bother me. If I can't control the web we weave, my life will be lost in fallen leaves. Every single move's uncertain, don't tell God your plans. Che vi abbiamo appena raccontato, quella di Tim Howard, la trovate sul post, l'abbiamo letta lì, è un posto, il post è un posto dove troviamo moltissime storie e li ringraziamo per lo splendido lavoro che fanno sempre, da Luca Sofri a tutte quante le persone che lavorano con lui. La storia di Tim Howard invece potete, a parte aspettare il film che probabilmente uscirà su di lui, potete trovare le interviste, potete trovare queste 16 parate che ha effettuato agli ultimi mondiali di calcio contro il Belgio, 16 parate in un'unica partita, è una roba, vederle in fila è una cosa impressionante. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale qui a Linea d'Ombra. Se scrivere aiuta a ricordare quello che abbiamo vissuto, raccontare a voce ci permette di vedere meglio quello che stiamo vivendo.
La mia linea di confine si lega a quello che faccio, io sono maestro elementare e sento di essere sul confine.
Ecco perché da quest'anno vi chiediamo di raccontare anche a voce la linea d'ombra in cui vi trovate, quella che state attraversando in questo momento della vostra vita.
Devo dire che questo 2020, almeno a me, ha messo seriamente...
Se state vivendo una fase di passaggio da un vecchio lavoro a uno che verrà, da una casa che abbandonate a una che riempirete, da un amore andato a uno che prima o poi arriverà, insomma, da una vecchia vita a una vita nuova.
Ecco la mia linea d'ombra e adesso sono qui con mio
prendete padre. Il telefono, aprite WhatsApp e raccontateci a voce la linea di confine in mezzo a cui vi trovate. 331 57 55 721. Questo è il numero WhatsApp di Linea d'Ombra. Raccontateci chi eravate prima e chi forse diventerete poi. 331 57 55 721.
Linee d'ombra.
Chiudiamo questa seconda settimana di storia seriale qui a Linee d'ombra con quello che succede, come già avevamo più o meno capito, sempre quando ci si innamora in vacanza, che a un certo punto tutto svanisce. E addirittura in questo episodio uno degli amici di Pasquale gli ricorda che va così, insomma, quando te ne vai da un'isola e hai frequentato un ragazzo o una ragazza, tutto rimane su quell'isola, no? Un po' come si dice riguardo a Las Vegas, what you do in Vegas stays in Vegas, cioè quello che fai a Las Vegas rimane là, nessuno lo saprà mai. E invece non è così per lui. È chiaro che lui questa crista se la porta dietro, se la porta da qualche parte nel cuore, nella pancia, nella testa, e fa fatica a staccarsene, altrimenti d'altra parte non saremmo qui 40 anni dopo a raccontare quella storia.
Si parte, c'è questa partenza. È lì che i miei amici mi hanno fatto una parte di merda. Perché ci sono state queste... una partaccia, come se fossero stati i miei genitori.
Quei giorni insieme sull'isola passarono in fretta e per me e per i miei amici arrivò il giorno della partenza. I soldi erano finiti. Non voglio esagerare, ma successe proprio come nei film dove gli emigranti partono per l'America a cercare fortuna. E fino a che la banchina non scompare, il fazzoletto bianco continua a sventolare, stretto nella mano di lei, in lacrime, mentre la nave scompare all'orizzonte.
Succede niente, se ti saluti con lei e piange, io piango dal porto, eccetera. Poi naturalmente si dormiva sul ponte della nave, e quindi io mi metto lì in un angolo disperato, questa separazione mi spacca in due, perché penso subito non la rivedrò più, nonostante appunto lei aveva detto ci sarebbe venuta a Firenze, però io non ci credevo, eh.
Trascorsi tutta la notte a piangere come un vitello sul ponte della nave, dove dormivamo dentro il saccapelo. Gli amici, invece di consolarmi, mi mettevano in guardia, non tanto da una mia eventuale delusione, ma riguardo alla delusione che io le avrei fatto subire una volta passata la cotta.
Con questi miei 4 amici torna a me che per tutto, da quel momento fino all'arrivo a Firenze, tutto il viaggio, ogni tanto che io magari avevo questi momenti down dove perdevo, ma cosa stai a rompere le balle te con questa ragazza, adesso ti sei innamorato, poi tra 10 giorni rompi i coglioni e la mandi a fanculo e lei ci sta male, ma è un'altra persona che lasci disperata in un angolo. Ma fra tutte e quattro, loro mi dire, ma perché, lascia perdere, almeno la partenza t'ha salvato da rompere il cuore anche a un'altra persona, spaccare il cuore a un'altra persona.
Mi accusavano per storie precedenti di essere stato troppo superficiale con le ragazze, di legarmi con troppa faciloneria, per poi abbandonarle e lasciarle sole con la loro delusione d'amore. Pensavano che anche con Krista sarebbe stata la stessa cosa. Era molto buffo perché erano molto severi. A quei tempi ci litigai, ma a ripensarci ora, a distanza di quasi 40 anni, era un atteggiamento da veri amici. In quel momento loro non solo si occupavano di me, ma addirittura si occupavano dei danni che io avrei potuto fare fuori da me e intorno a me. Era bella quella passione che loro ci mettevano. Fra di loro c'era anche Sebastiano, che nel frattempo aveva avuto una storia con Gabi, la sorella di Krista, che alla luce del sole mi diceva che per lui era tutto rimasto circoscritto sull'isola, che così sarebbe dovuto essere anche per me e che per il bene mio e di Krista avrei dovuto dimenticarla.
E io dicevo, ma no, non è così, perché con Krista è diverso, non è la stessa cosa, non è la stessa, ma loro non ci credevano. Giustamente, devo dire, in un certo senso ci avevano anche ragione, viste precedenti.
Ma stavolta era diverso per davvero. Non che con tutte le altre fingessi o non ero sinceramente innamorato, anzi, ero sempre stato sincero, solo che con Krista era diverso. Non so che altro dire. Ogni volta che si ama è quella l'unica volta che si abbia mai amato. La differenza dell'oggetto non altera la sincerità della passione, ma l'identifica. Se in quell'occasione avessi conosciuto questo aforismo di Oscar Wilde, forse avrei convinto i miei amici che si stavano sbagliando. Grazie mille per la storia che continua a raccontarci il nostro Pasquale, lui e la sua Krista, ormai in qualche modo sono una coppia già nella nostra testa, anche se non lo sono ancora e forse non lo saranno mai. Tra l'altro la citazione di Oscar Wilde mi ha ricordato una citazione che praticamente è simile, nemmeno me la ricordavo, di Pasolini, che dice più o meno la stessa cosa, dice solo l'amare, solo il conoscere conta, non l'aver amato, non l'aver conosciuto, come dire, conta l'amore che proviamo adesso in questo momento, non quello che è stato. che è anche un po' rischiosa come, come modo di vedere il mondo e l'amore, però tant'è, sono, diciamo, sono intellettuali e ci lasciano qualche cosa. Ringraziamo tutte le persone che rendono possibile questo programma: Mauro Pescio, che raccoglie la storia, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolo Corleoni, che mettono insieme magnificamente questo programma. Io vi chiedo di continuare a mandarci le vostre storie, lineedombra@radio24.it. diamo la linea al GR, noi torniamo lunedì, godetevi il fine settimana, vi dicevo, torniamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!